sì, con tutti gli uomini. Un caro saluto ed una benedizione a tutti voi, o figli, che vi riunite finalmente in buona armonia per parlare di quello che è oggetto delle nostre conversazioni. E noi figli siamo qua per rispondere e per approfondire sempre di più questi concetti, a ciò che possiate trovare in essi la sicurezza e l'ordine interiore da cui essa scaturisce, che finalmente farà di voi degli esseri che sanno ciò che vogliono e verso quale meta sono diretti. Ora figli, voi avete parlato questa sera di argomenti che da diverse volte noi andiamo ripetendo ed approfondendo. Vi siete chiesti se e quale dimensione può avere l'Eterno presente e che cosa significava quella frase oscura che l'ultima volta proprio io ebbi a pronunciare. Ebbene figli, essa vuol dire e significare proprio della dimensione dell'Eterno presente. L'Eterno presente che non è quindi un contenitore del tutto, ma che egualmente contiene il tutto, perché niente può esserlo essendo stato d'esistere dell'assoluto che ne sia al di fuori. È vero, figlio? Perciò non può esservi nulla al di fuori dell'Eterno presente e tutto quindi contenuto nell'Eterno presente. Ma non deve intendersi come un contenimento in una dimensione di spazio, perché lo spazio è una dimensione del cosmo, e già voi sapete quanto diverso sia il concetto di spazio come di tempo da un piano di esistenza all'altro del cosmo. Così figli, nell'Eterno presente tutto è presente. È presente come realtà eternamente esistente. Ma se noi parliamo del piano fisico del cosmo, ad esempio, questo è presente nell'eterno presente ed è contenuto nei minimi particolari, perché ciò che non fosse contenuto nei minimi particolari, anche un solo particolare che mancasse, non troverebbe attuazione nella manifestazione, in quanto, ripeto ancora, eterno presente è stato di esistere dell'assoluto. Ma figli, il piano fisico, pur essendo contenuto in questo senso nell'eterno presente, occupa una dimensione solo nel piano fisico stesso, laddove si realizza come materia, nel tempo, cioè. Mi seguite?
Sì.
Quindi la dimensione dell'eterno presente è la dimensione del tutto, in quanto tutto è presente. Tutto quindi è contenuto, ma non nella dimensione in cui questo tutto si realizza e si concretizza, specialmente per quanto si riferisce alla manifestazione o alle manifestazioni. Ora figli, se dunque un cosmo è contenuto nell'eterno presente, nei minimi particolari, anche se la dimensione si realizza ed il tempo si realizza nella manifestazione, ebbene, ogni mutazione del cosmo è ugualmente contenuta nell'eterno presente. Vedo dunque una differenza fra il cosmo o un cosmo come si realizza e le possibili mutazioni secondo le quali si potrebbe realizzare. Per quanto concerne stato d'esistere dell'assoluto, per quanto concerne mondo archetipo, nessuna mutazione e nessuna differenza può esservi fra le varie mutazioni possibili. Ma poiché non possiamo pensare ad un eterno presente che non contenga anche la combinazione secondo la quale un cosmo si realizza, e visto che un cosmo si realizza nel migliore ed unico modo possibile, ebbene figli, voi comprendete che fra le possibili mutazioni e la combinazione medesima esiste una diversità di sussistere nell'eterno presente. Dunque, in altre parole, figli, esistono le leggi nell'eterno presente ed esiste quindi ogni possibile attuazione di un cosmo, poiché esistono le leggi, ma esiste anche la combinazione secondo la quale questo cosmo è realizzato nel tempo. Ed esiste questo cosmo realizzato nel tempo, anche se, ripeto, tempo e dimensione si manifestano, appaiono, si realizzano o si misurano, meglio ancora, si misurano solo nella manifestazione. Non è possibile misurare le dimensioni di un cosmo, quindi, nell'eterno presente. Un cosmo esiste ed è contenuto nell'eterno presente, ma le sue dimensioni di spazio e di tempo si misurano solo nel cosmo stesso, cioè nella manifestazione. Infine vi siete chiesti, figli cari, della individualità, se esiste una differenza fra sentire ed essere nel ciclo di vita della individualità. E perché? Parlando di questo ciclo di vita, in primo tempo abbiamo detto che ogni fase rappresentava un sentire e non abbiamo altro che ultimamente detto che ogni fase rappresenta un essere. Ebbene, figli, proprio per cercare di farvi capire ancora meglio che ogni fase è una fase di esistenza della individualità e quindi una fase di essere, che noi abbiamo adoperato questa espressione. È un sentire ed un essere, che equivale a dire la stessa cosa, ma che è detta in due modi diversi per far sì che voi possiate meglio cogliere quello che intendiamo significare. Dunque ogni fase della individualità, eternamente dispiegata nell'eterno presente, nel suo ciclo di vita, è uno stato d'essere della individualità e rappresenta un sentire che fino al compimento evolutivo, evoluzione delle evoluzioni, della individualità, è da considerarsi relativo in quanto incompleto, ripetiamo, mai errato, ma che al termine del ciclo di vita nella identificazione con la scintilla divina, ha i caratteri dell'assoluto, diviene una con l'assoluto e quindi non più relativa, non più incompleta. Questo ciclo di vita della individualità affonda, abbiamo detto, le radici in un cosmo, e in qualunque cosmo affondi le proprie radici, ha un eguale dispiegarsi. Se noi potessimo paragonare l'individualità con il suo ciclo di vita ad un seme, noi diremmo che ciascuna individualità è un seme di una stessa specie di vegetali, ad esempio, e che in qualunque terreno e clima affondi le proprie radici, ha lo stesso uguale ciclo di vita, in quanto appartiene alla stessa specie vegetale. Affondando le radici in un cosmo, affondando significa ciò che ogni individualità è strettamente collegata alla vita dei microcosmi, degli individui che in questo cosmo evolvono. Che, come voi sapete, da prima formano gli strumenti per la loro evoluzione, i veicoli, e poi la coscienza e più oltre dalla coscienza individuale alla coscienza cosmica, alla coscienza assoluta. Ma gli strumenti, i veicoli di questa evoluzione vengono man mano che hanno servito al loro compito abbandonati. Paragonando il ciclo di vita dell'individuo, cioè delle radici della individualità, secondo l'esempio e l'espressione che sempre abbiamo usato, noi vediamo, paragonando questo ciclo di vita al ciclo di vita della individualità, cioè della pianta, noi vediamo che vi è uno stretto legamento, uno stretto parallelismo, in quanto appunto si tratta di un unico e medesimo essere. Quando l'individuo è all'inizio centro di sensibilità e di espressione del ciclo di vita della individualità, è in quella fase che noi abbiamo chiamata di potenza. L'individuo è occupato ad organizzare i veicoli inferiori, incarnandosi nel piano fisico in forme di vita appartenenti ai regni inferiori naturali. Poi diviene centro di coscienza e di espressione. Voi sapete che ciò corrisponde allo stadio umano. Ed ecco che nello stadio umano, allo stadio umano, corrisponde al ciclo di vita della individualità il primo svegliarsi, il primo sentire della individualità che non possa più considerarsi prettamente in atto, ma che nella scala dall'atto alla potenza abbia già trascorso alcune fasi. Mi seguite?
Sì.
Ed oltre ancora, quando la coscienza individuale è costituita, vi è un corrispondere nel ciclo di vita della individualità ad una fase più inoltrata. Voi sapete che costituita la coscienza individuale, si ha il costituirsi della coscienza cosmica. E a questo stadio di evoluzione individuale corrisponde al ciclo di vita dell'individualità un'ulteriore fase, ma che ancora non è la fase conclusiva. Quando l'individuo ha raggiunto la coscienza individuale cosmica, è vero Phyllis, cioè non ha più unicamente una coscienza individuale, ma questa è talmente costituita e formata da abbracciare tutto il cosmo nel quale l'individuo vive, ecco che il corpo acasico, il corpo della coscienza individuale, viene abbandonato. Ed allora l'individuo finalmente è unito sensitivamente con il sentire alla propria individualità. Noi vi abbiamo sempre parlato della fusione della scintilla divina, è vero Filisi, dell'individuo che unito con la propria scintilla divina si identifica con l'assoluto, cioè finalmente vive, sente, ama in termini di assoluto. Ma prima di allora l'individuo si fonde, si identifica con la propria divinità. individualità. Ed è il momento in cui l'individuo raggiunge la coscienza cosmica. Se noi potessimo fare un paragone, vedremmo la coscienza dell'individuo che poco a poco sale. Se potessimo paragonare, ad esempio, un cosmo, collocarlo in un dato spazio, in un nostro disegno schematico, poi vedremmo che la coscienza individuale sarebbe a livello di questo cosmo, in basso. La coscienza cosmica sarebbe più in alto, è vero? Ma sempre nell'area delimitata di questo cosmo, al confine, fusione e identificazione del sentire della individualità. La coscienza individuale, il corpo acasico, viene abbandonato, ma è sostituito, se così possiamo dire, dalla individualità. Più oltre è la coscienza assoluta, ed allora è l'individualità che si identifica con la scintilla divina, e quindi l'essere, l'individuo, individualità, se ego diviene un tutto unico, è vero, parlando sempre dalla parte dello scorrere del tempo, voi intendete, figli. Ed ecco quindi l'identificazione con l'assoluto, l'unione di tutto l'essere. Questo visto dal sorgere, dalla nascita spirituale verso il compimento della esistenza. Ma nell'eterno presente, figli, nessun scorrere e nessun trascorrere esiste. Ogni fase ed ogni ciclo di vita delle individualità è presente, rappresenta un sentire ed essere, e così rimane nella eternità. Perché questo è lo stato d'esistere dell'assoluto. Vi benedico e saluto tutti particolarmente con tanto amore. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini.